Siamo arrivati alla fine di questo Salmo, del versetto 24 fino al 35, e ancora una volta ricordiamo che lo schema è quello dei sei giorni della creazione. Ora, dal versetto 24 fino al versetto 29 avremo il quinto giorno, e che è gli animali marini, il mare, tutto ciò che contiene, no? Quanto furono molte le tue opere, Yahweh, tutte esse con sapienza hai fatto. Quindi di fronte a tutte le cose c'è questo grido di stupore. Ricordate anche Gesù nel Vangelo, no? Ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai rivelato queste cose ai piccoli. Quindi, quanto è piena la terra delle tue creature. E adesso riprende, dopo la terra, ecco il mare. Ecco, il mare grande gadol in ebraico, già ti do un esempio di qualcosa, no? Forte, gadol, grande e vasto di braccia. Cioè, ricordate che una volta si misurava a braccia, no? Quindi quante braccia è il mare, che si può immaginare, no? Grande di braccia. Là brulichio, sottinteso c'è brulichio, e non c'è numero di viventi, piccoli con grandi, quindi c'è tutto nel mare, non puoi neanche immaginare quanti sono. Ricordate che gli ebrei avevano elencato nei loro 153 qualità di pesci commestibili, no? Ricordate il famoso 153, la pesca miracolosa, voleva dire che tutto il simbolo, no, di Giovanni, tutto quanto era di buono l'ha preso, il Signore non lascia fuori nulla. Quindi tutti, e allora 153 per allora, che non conoscevano ancora tutte le leggi di classificazione, no? Non c'era ancora la tabella di tutte le classificazioni tra invertebrati, eccetera. Quindi potete immaginare, quindi tu guardi nell'acqua e vedi tante cosine muoversi, dalle meduse a microorganismi, vedi tanto le cose, ma cos'è questa roba qui, no? E allora ecco, c'è di tutto, no? C'è brulichio e non è numero numero ai viventi, non c'è numero ai viventi, piccoli con grandi. E poi, dopo aver visto i viventi, la navi vanno. Potete immaginare le navi di allora, erano navette, insomma, adesso chissà cosa direbbero, no? Navi vanno. Leviatan formasti per divertirti in esso, per divertirsi lui in esso. Il Leviatan che cos'era? Era un animale che veniva ritenuto una specie di mostro marino, simbolo del caos primordiale, del male. Leviatan, e invece chiaramente la balena, no? Cioè, l'animale più grosso, faceva paura, gli ebrei non erano un popolo di navigatori, per cui vedere bestie così grosse, oh, questo è un mostro, questo è un drago, no? Però vedete, qui viene presentato come la balena che gioca nelle acque, no? Questo grosso mammifero, però loro ritenevano che fosse un pesce, gioca nelle acque, si diverte su e giù, tu l'hai fatto perché lei si divertisse nelle acque. Tutti essi, cioè tutti questi animali che ci sono nel mare, grandi, piccoli, fino al Leviatan, tutti essi da te aspettano per dare il loro cibo a suo tempo. Signore, sono tanti questi animali, sono tanti questi pesci, ma sei tu che li nutri tutti. Anche qui vedete la provvidenza, no? Tutto quello che abbiamo visto per il leone, che addirittura di notte, ci sono quelli che mangiano di giorno, ci sono quelli che mangiano di notte, ci sono, per cui tu hai fatto il giorno e la notte perché ognuno trovasse il suo modo di nutrirsi. E poi ci sono questi qui, tantissimi organismi nel mare, tantissimi animali, animaletti, tu dai loro il cibo a suo tempo, non così a caso, te ne lascio lì un po', no, a suo tempo. E dai ad essi, essi raccolgono. Quindi, vedi, come dire, perfino gli animali ti riconoscono. Riconoscono che tu dai loro il cibo, loro lo raccolgono, tu lo dai e loro lo raccolgono. Certamente anche qui, penso, l'insegnamento per noi, no? In fondo questo Dio è un Dio che ti dà, però tu puoi anche non raccogliere. È sempre un invito un po' alla responsabilità, quasi a dire, guarda che gli animali spesso sono un po' più intelligenti di noi, no? Noi abbiamo dei doni, ci guardiamo bene dal prenderli, mentre invece questi li raccolgono, sanno accogliere i doni, pur essendo, apri la tua mano ed essi si saziano di bene, non di beni, ma di bene, tov, il bene, o di bellezza, no? Perché? Perché tu non puoi dare se non cose buone, no? E Dio vide che era cosa buona, tu dai solo cose buone. Ricordate, se voi sapete dare cose buone ai vostri figli, Dio non darà lo Spirito Santo ai suoi figli che gridano giorno e notte a Lui. Ecco questo, questo Dio che dà cose buone, cose belle. E poi, nascondi il tuo volto, essi vengono meno. Cioè, Signore, se tu non ti fai più vedere, cioè la tua stessa presenza è vita, tu sei il Dio della vita, sei il Dio che è vita, sei amore, e dunque se tu nascondi il tuo volto, essi vengono meno. Questo, capite, vale anche per noi, no? Signore, dove andremo se tu nascondi il volto? Non nascondere, Signore, il tuo volto, no? Si prega spesso. Essi vengono meno. Eravamo arrivati al, ecco qui, siamo all'ultimo versetto del quinto giorno e poi andiamo avanti fino alla conclusione di questo versetto. Togli il loro respiro, muoiono. Cioè, Signore, tu hai in mano tutto, tu tieni saldamente nelle tue mani. Se tu ti fai vedere, vivono. Se tu togli il respiro, forse il respiro addirittura la ruah, andiamo a vedere versetto 29, penso di sì, cioè, penso che sia ruah, perché potrebbe essere nefesh, ma non mi ricordo quando l'ho letto, 29. Ah no, sicuro che se vado a cercarlo in un altro salmo non lo trovo. Ecco, dico, ma dove? Non c'è neanche 29, mi domando, ma dov'è che è andato a finire? Ecco, nascondi il tuo volto, vengono meno, togli loro il respiro, ruà. E quindi il respiro, come dire, è come il vento, no? L'aria, cioè se non... è vero che... gli animali non respirano l'aria, però il respiro è il simbolo della vita, se tu togli loro la vita muoiono e nella loro polvere ritornano. Siamo ancora lì, no? Signore, tu hai in mano la vita e la morte, tu doni la vita, tu ci metti di fronte di scegliere e noi possiamo scegliere di vivere o scegliere di morire, però tu sei colui che ci dona la vita e se tu ci togliessi il respiro, noi non avremo più nulla, saremo finiti. Ed ecco che i versetti che vanno dal 30 al 35 ci dicono che Gesù non è solo, Dio non è solo l'inventore e il creatore di tutto questo, ma è anche colui che mantiene in vita tutto questo, continua a mantenerlo in vita, adesso lo vedremo. Cioè sei tu che fai vivere questa profusione di vita, sei tu che doni continuamente la vita. Qui, quello che dicevo ancora una volta, questo ritornello, e Dio vide che questo era buono. E l'uomo chi è? Ecco qui, il sesto giorno, no? Che chi è l'uomo? L'uomo è colui che è cosciente della creazione, è colui che è capace di rendere culto, adesso lo vedremo. Cioè, gli altri godono della vita, ma non sanno, no? In fondo è... manca l'autocoscienza. Vivono, ma cioè, in fondo i nostri gatti, i nostri scoiattoli del bosco, vivono, ma non hanno l'autocoscienza di vivere. Soffrono anche, se si ammalano, soffrono, ma non hanno l'autocoscienza del dolore. Mentre noi abbiamo l'autocoscienza, quindi l'uomo chi è? È colui che può rendere culto. Addirittura l'uomo può diventare il cantore della creazione, può diventare colui di fronte al quale si squaderna tutto e che trova veramente la gioia di vedere quelle cose che tu hai fatto. Ricordate che proprio sempre nella Genesi Dio conduce all'uomo tutti gli animali, no? Ed è l'uomo che gli dà il nome, per dire guarda che tu li conosci veramente, tu sei l'unico. Dare il nome vuol dire possedere la conoscenza, sapere bene che senso ha tutto questo. Oppure vi ricordate che ci sono due versioni della creazione, no? C'è una versione in cui l'uomo viene creato per ultimo, e c'è una creazione, la seconda versione, dove l'uomo è creato per primo. E allora, nell'ultima cos'è? Nella prima, cioè quando l'uomo viene creato per ultimo, che cosa vuol dire? Vuol dire che Dio ha preparato tutto, poi dice guarda, è tutto tuo. È una versione bella, no? Pensare che il Signore ti prepara l'ambiente, una villa, un parco, montagne, cose belle, eccetera, e poi tac, ti crea e ti mette lì. Questa è una bella immagine. Ma se era un'altra, quella dell'uomo orientale, chi è l'uomo orientale? È l'uomo che ogni giorno fa esperienza di questa creazione che si rinnova. Quindi, chi è? È il testimone di questo Dio che crea continuamente. Allora, seconda versione, Dio prima crea l'uomo e poi cominciò a fare questo. Guarda che bello, siediti, ti faccio vedere cosa faccio per te. Tac, tutto. No? Sono due modi per esprimere lo stile di Dio. Da una parte Dio ti prepara tutto, poi te lo dona, dall'altra parte ti rende testimone di quello che sta facendo. Sono tutti e due gli elementi. Soprattutto l'uomo orientale, che è un uomo contemplativo, è piuttosto in questa seconda visione, quella dell'uomo che è testimone. Ogni giorno mi rendo conto, stamattina la neve, stanotte mi sono alzato, visto tutto bianco, ce n'erano già 2 o 3 centimetri, e ho visto che veniva giù ancora, guarda, altra sorpresa, no? Però adesso c'è già il sole, quindi vedete che con tutte le previsioni catastrofiche, metri di neve, sta già andando via. Comunque, per dire che in fondo tutto è saldamente nelle mani di Dio, anche i nostri viaggi in macchina, no? Quindi, ecco. Qual è allora ciò che guasta la creazione? Ciò che guasta la creazione è il male, è il peccato. E la conclusione del testo, adesso vedremo, tutto il resto è buono, l'unica cosa che guasta è il peccato, cioè l'uomo che dice basta a me stesso, sono io che decido ciò che è bene e ciò che è male, decido io che cosa fare, se fare una cosa o non farla, no? Ricordate che questo poi in campo morale va a finire, io ho diritto di fare la comunione, capito? No? Cioè in fondo l'Eucaristia come diritto, no? Non come un dono che mi viene fatto, se io sono nella condizione di riceverlo, perché alla fine non è, cioè, i sacramenti sono un dono, ma non sono un diritto. Quando Paolo dice, se tu sei in disunione con i tuoi fratelli, tu vai a ricevere l'Eucaristia, mangi e bevi la tua condanna. Quindi, San Paolo, Corinzi, perché non è il ciupa ciupa, come dicevo stamattina nella predica, dove tu vai a prenderti il mio Dio, il mio Gesù, me lo gusto. No, è un Gesù insieme. E se tu non hai i fratelli, quel Gesù lì diventa un veleno per te, perché lo prendi e dici che è tuo. Vi ricordate chi è Giuda? Giuda, dice San Giovanni, era ladro. Ma guardate che San Giovanni quando parla di Giuda, ladro, non è perché c'era su con Giuda. Sta dicendo che, ricordate che San Giovanni presenta tanti personaggi, i personaggi del Vangelo di Giovanni, che è stato scritto verso l'anno 100, quindi 90-100, sono piuttosto dei tipi, per cui c'è il tipo che è Andrea, l'uomo che ha incontrato Gesù e che lo dice a suo fratello, c'è il tipo di Pietro, entusiasta che corre, c'è il tipo di del discepolo che Gesù amava, che siamo noi, coloro che vogliono in qualche maniera dire di sì al Signore. C'è Tommaso, il discepolo che vorrebbe verificare tutto. E poi c'è Giuda. Giuda chi è? Giuda è il ladro. Ma che cos'è? Chi è il ladro? Il ladro è colui che dice che è suo ciò che è di un altro. Ecco il ladro, no? Va a prendere le cose di un altro e dice: questo è mio. Allora, quando noi diventiamo ladri, quindi ecco il peccato, quando faccio mie le cose che non sono mie, quindi vado a prendere l'Eucaristia e me la prendo io, come se fosse mia, e ho diritto a prenderla come voglio. Capite? Questo è... tant'è vero che nel catechismo di una volta si diceva: questo è un sacrilegio, no? Cioè, è un profanazione di ciò che è sacro, perché lo uso per me stesso, no? Sempre, pensate, l'Eucaristia come viene data? Come si va a fare la comunione? Tanto per avere un'idea, no? Come si fa? Non si prende, si accoglie. Cioè è il sacerdote che la dà. Non è che il sacerdote mette il cestino, già, ognuno faccia self-service. No, non è un self-service, ma è qualcosa che Gesù, perché il sacerdote in quel momento rappresenta, che Gesù mi dà. Non è mai un prendo e poi intingo, bevo, no, solo il sacerdote fa questo, neanche il diacono. Quando c'è presente il diacono, il sacerdote dà l'intenzione e gliela dà, non deve fare non è un'autocomunione, è sempre qualcosa che tu ricevi, perché è un dono, non è un diritto, non è un self-service, o il chupa chupa, se volete, come dicevo stamattina, con l'immagine che non so come mi è venuta in mente, perché io chupa chupa non l'ho mai mangiato, lo vedevo i ragazzi che... e nessuno diceva l'altro, un po', che schifo, no? Che schifo! Ricordo che una volta, in seminario il gelato ce lo davano di rado, no? E una volta c'è andato, eravamo forse... propedeutica, avevamo forse i primi anni di teologia, forse il primo o secondo anno. Mi ricordo che allora le suore avevano fatto il gelato, e in cucina c'erano le suore, e allora c'era il gelato, allora c'era qualcuno che voleva fregare il gelato all'altro, no? E allora arrivava, mi ricordo, qualcuno, e io furbacchioni, arriva così qui, arrivano, mi fai assaggiare il tuo gelato? No, guarda, mangia il tuo. Perché io ho visto che cosa faceva così, si avvicinavano, cioè, oh, prendeva, che schifo, ti buttava dentro, adesso te lo voglio tu, grazie. Quindi era un modo per fregare due gelati, e qualcuno ne mangiava anche tre facendo così, no? Ora, adesso ho cercato di fare un riassunto prima di leggere un po' di questo sesto giorno, no? Allora, mandi il tuo spirito, ancora una volta, mandi la tua ruah. Ricordate lo Spirito di Dio che aleggiava sulle acque, e sono creati, e sono gli uomini. Rinnovi la faccia della terra. Notate bene, non è la terra intesa come terreno, o come la terra promessa, sarebbe Haaretz. In ebraico è Adama, cioè tu Signore rinnovi la nostra povera polvere, noi siamo polvere e tu questa polvere la fai diventare un giardino. Ecco, in questo senso, terra non intesa come la terra, che so, il globo terrestre oppure la terra promessa. No, terra proprio intesa come polvere. Tu mandi il tuo spirito e rinnovi la faccia di questa nostra polvere. Noi siamo veramente polvere. Ed ecco qui la conclusione. Sia la gloria di Yahweh in eterno. Gioisca Yahweh nelle sue opere. Quindi chi è l'uomo? L'uomo è colui che rende gloria, che loda, che ringrazia. Egli, Dio, guarda la terra e trema, cioè trema la terra, ed essa, sono di teso, essa trema. Tocca i monti e fumano. E allora ecco chi siamo noi, guarda cosa fa il Signore. Fumano vuol dire, quando si vede le nuvole, no? Che sembra il fumo, no? Oh, c'è il fumo sui monti, non è il fumo, sono le nuvole, ma la gente una volta non lo sapeva, vedendo questo nuvolone, dice: oh, c'è il fumo, è il fumo che nasconde il Signore, no? Questo dire, come il fumo, come veniva espresso, come si faceva per esprimere questa nube nel Tempio? Chili di incenso, il Tempio di Gerusalemme si consumavano dai 30-40 kg al giorno di incenso. Potete immaginarlo, buttavano queste braccia su e da tanti sacrifici, anche perché sennò c'era l'odore di bruciaticcio, di carne arrosto, no? Di grasso che andava a friggere, e allora dalla friggitoria, allora si vedeva queste. Il sacerdote, quando entrava poi nel Santo dei Santi, buttava sull'altare delle braccia un cumulo di incenso, si vedeva questa nube che usciva. La nube di Yahweh, no? Quindi era un ricordare questo Dio che ha come suo cocchio, abbiamo visto all'inizio del Salmo, le nuvole, no? Che viaggia sul cocchio, viene in mente l'Apocalisse anche, no? Uno che viaggia con in mano la falce su una nube bianca, getta la falce e mieti, la nube bianca, questo segno della presenza stessa di Dio. Allora, cosa facciamo? Dopo che ho visto questo Dio che guarda la terra e la terra, vedendo Dio, trema, tocca le montagne e queste fumano, allora canterò a Yahweh per la vita, cioè mentre sono vivo, sempre, per sempre voglio cantare a Dio, voglio dire la mia riconoscenza a Yahweh, davvero Lui fa cose grandi, inneggerò al mio Dio in permanere di me. La traduzione è finché vivrò, finché esisterò, ma in permanere di me, cioè nel mio continuare, voglio che tutto il mio continuare sia un inneggiare a Yahweh, voglio che la mia vita diventi una lode a Dio. San Paolo lo riprenderà, no? Trasformate la vostra vita in un inno di lode, in un sacrificio a Dio gradito, quindi tutta la tua vita deve essere un ringraziamento, una lode. Sia gradito a Lui il mio canto, cioè io lo voglio fare e dico: Signore, Signore, gradiscilo, non ho altro da darti, ti posso dare solo questo. Sia gradito a Lui il mio canto, io mi rallegrerò in Yahweh. Viene in mente proprio quello che abbiamo letto: rallegratevi nel Signore sempre. Ecco, Filippesi, no? Questo rallegrarsi, ve lo ripeto, rallegratevi, ma come rallegrarsi? Sei in carcere. Come rallegrarsi? Sei in difficoltà? Ma perché il Signore è vicino, perché Lui si prende cura di me, perché Lui è provvidente, perché non mi abbandona mai nella mia difficoltà. E allora ecco cosa bisogna fare: da una parte rallegriamoci, rendiamo lode a Lui, ma dall'altra parte scompaiano i peccatori dalla terra. Stavolta la terra non è più la Adama, ma stavolta l'è Arez, cioè dalla terra promessa, cioè da quel luogo benedetto che Dio ha creato. È questa terra su cui Dio vive, su cui l'uomo vive, che deve diventare un luogo di pulizia, di bellezza, quindi via i peccatori, cioè via quelli che vogliono in qualche maniera rompere l'unità, creare divisione, eccetera. C'è qualcosa di nuovo, Dio sta facendo qualcosa di bello e di nuovo. Quindi scompaiano, via, gli empi più non siano, gli empi, notate bene, gli empi sono non soltanto i cattivi, roba del genere, nella Bibbia gli empi sono gli idolatri, cioè coloro che scambiano le cose per un Dio, gli idolatri che si attaccano alle cose e lo dicono che è il loro Dio. Che le cose sono tante, può essere anche il successo, l'emergere a tutti i costi, l'essere considerato dagli altri, l'orgoglio che ti fa credere chissà chi, ecco, questo diventi tu stesso idolo, Dio a te stesso. E allora ecco, gli empi più non siano. Conclusione, ricordate come cominciava il Salmo: benedici anima mia Yahweh. Ma poi non è finito, la vostra traduzione finisce lì, in realtà se andiamo a vedere l'ebraico c'è alleluia, cioè che non vuol dire alleluia, alleluia vuol dire lode a Yahweh, ecco questo vuol dire, quindi l'ultima frase è lode a Yahweh, cioè alleluia, vedete, ha cominciato con un ringraziamento, finisce con una lode, lode a Dio, lode a Dio. Certamente, ecco, anche questa terza parte del Salmo ci apre il cuore. Senza averlo scelto, no, ci troviamo di fronte a all'inno della gioia, che è giusto per la domenica della gioia, la domenica Gaudete. Quindi il Signore ci ha trovato il salmo giusto, e quindi anche noi possiamo fare il noto alleluia. Viene in mente, ricordate il film Il pranzo di Babette, no? C'è quel vecchietto, no? Che a un certo punto che è un po' lì, sembra un po' intranato, e a un certo punto, non so se ve lo ricordate, e dice: lodiamo Dio, che bello, che bello, alleluia! Lui fa ogni cosa che dice, guarda che non andiamo d'accordo, alleluia! Qualunque cosa gli faceva alleluia, era un po' stordito, però ecco, il finire con alleluia vuol dire: ma lode a Dio, qualunque cosa succeda, lodiamo Lui, davvero Lui è grande, Lui si prende cura di noi, Dio è buono. Quindi è un invito a guardare oltre, a scoprire tutti quei segni della sua presenza che ti aprono il cuore alla speranza, alla consolazione, che ti fanno uscire dalla busoneria, dalla tristezza, dalla faccia di chi sta portando sulle spalle il peso del mondo, perché certe volte noi sembra che stiamo portando noi il peso del mondo, no? Sì, abbiamo un po' l'impressione di essere la mosca cocchiera, no? Ve la ricordate? La storia della mosca cocchiera, te lo ricordi? No? C'era un moscone che era appoggiato sull'orecchio del bue, e passa via un calabrone e dice: beh, che fai? E lui serio: non vedi? Ariamo. Ecco, noi crediamo, no? Ci crediamo di, noi siamo sull'orecchio di Dio e crediamo di portare il mondo, ma guarda che è Lui, noi siamo semplicemente una mosca, basta. Ecco, quando abbiamo la sensazione: sto portando il peso del mondo, rilassati, Dio ha già creato il mondo, Gesù l'ha già redento, no? Prenditi del tempo per te, cerca di volerti bene, gioisci delle cose che ti dà. Ecco, in fondo la vita è la stessa, soltanto che puoi vederla in bianco e nero o a colori, a secondo del tuo monitor. Ecco, il nostro rischio è di avere sempre un monitor scuro, buio, nero, perché magari è più comodo, perché sono i colori meno usati, no? Mi ricordo quando, giovane prete ero, a Sesto San Giovanni, mi ricordo che una suora, che era la suora dell'asilo, che noi avevamo le suore, l'oratorio femminile era anche delle suore, e quindi di domenica eccetera, lì c'era l'oratorio femminile, le suore che si prendevano cura, e andavo anch'io lì eccetera, insieme all'oratorio maschile, e mi ricordo che una suora mi dice: sai, sono preoccupata di un bambino dell'asilo, che, sai, mi ha fatto vedere i disegni che il bambino faceva, e diceva: ma erano tutti col marrone, col nero, tutto nero, tutto nero. E, ma dico, eppure guardando, perché voi sapete che psicologicamente ci sono dei parametri per valutare il disegno di un bambino, no? Se la testa è ben proporzionata, se le braccia sono al posto giusto, perché se tu le braccia ce l'hai, Dio, oppure le braccia sono così, vuol dire che il bambino non ha ancora acquisito la capacità del controllo e della mettersi nell'ambiente, non si sa ancora collocare, quindi ha problemi di movimento, ci sono tutta una serie di cose. E poi se disegna la casa, come, dove si ritrova lui, vicino ai genitori oppure lontano, questo esprime psicologicamente. Allora, siccome io ho fatto un po' tutte queste storie qui, studiando psicologia e pedagogia, e dice: vieni che ti faccio vedere. Allora, dico: però vorrei vedere il bambino. Poi un giorno sono andato là con la scusa: ciao bambini, come state? Così: oh, guardate, è venuto il don, non la veste, ma, e allora dai, adesso fate un bel disegno, fatemi vedere. E c'è questo bambino qui, era un pacioccone, no? Tranquillo, mi sembrava proprio un bambino normale, di quelli che non hanno problemi. E poi lui si mette a disegnare, no? E me lo porta il disegno, e dico: ah, che bello, che bello. E ma scusa, perché l'hai fatto tutto marrone e nero? Perché gli altri hanno preso tutti i colori più belli, ecco. Quindi tu vai a cercare spiegazioni psicologiche, e in realtà non ti lasciamo là il nero e il marrone, e lui ha preso questo. Ecco, il nostro rischio è questo, no? Di andare in giro vestiti di nero perché gli altri hanno preso i colori più belli. Ecco. scusate le mie storielle che però nascono da un vissuto, perché anche lì dicevo, ma avrà dei problemi psicologici, saranno in casa, eccetera. E poi bastava domandare a lui, come mai l'hai fatto nero? Perché tutti rubavano gli altri colori e ho preso questo, era l'unico che rimaneva, lui faccio cosa, gli altri più svegli, tu, e lui arrivava a Totò che era già tutto occupato, nessuno usava il nero, no? Ecco, vediamo di usare anche noi i colori della bellezza e preghiamo questa ultima parte di questo salmo. Quanto sono molteplici le tue opere, Yahweh, tutte le fai con sapienza, è piena la terra delle tue creature. Ecco il mare ampio e spazioso, lì brulicano innumerevoli bestie, piccole e grandi. Lì passano le navi e il Leviatan che hai plasmato per tuo divertimento. Tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo a tempo opportuno. Tu lo dai loro, essi lo raccolgono, tu apri la tua mano, essi si saziano di beni, tu lo distogli il tuo volto, essi vengono meno. Se togli loro il tuo spirito, essi spirano e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. La gloria di Yahweh duri in eterno. Gioisca Yahweh nelle sue opere. Egli guarda la terra ed essa trema. Tocca le montagne ed esse fumano. Voglio cantare a Yahweh finché avrò vita, voglio inneggiare al mio Dio finché esisterò. Il mio carne salga fino a Lui, io gioisco in Yahweh. Scompaiano i peccatori dalla terra e gli empi più non esistano. Benedici, anima mia, Yahweh, lode a Yahweh. Ecco.